Mercoledì 29 aprile 2020, diciassettesimo incontro della scuola di preghiera di San Fedele a distanza. Dedichiamo qualche minuto al metterci alla presenza. A ricordare a noi stessi perché siamo qua e a disporci ad ascoltare la parola a questo breve tempo di preghiera, aprendoci quanto meglio siamo capaci respiriamo e lasciamo che il nostro respiro raggiunga tutte le parti del nostro corpo, tutte le cellule, le zone di tensione, i pensieri tristi. E sciolga per grazia di Dio la fatica che stiamo tutti attraversando in questo periodo. Respiriamo e sentiamoci, riconosciamo di essere al sicuro per il fatto stesso di essere qua. Apriamo il nostro cuore a Gesù. E apriamo il nostro cuore a essere mediatore, trasmissori, trasmettitori di pace a tutte le persone che conosciamo e a tutte le persone che non conosciamo nel mondo. Questo è un grande privilegio. Poter pregare oltre che per noi stessi, anche per altri. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi. E che il nostro cuore sia aperto, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Questa sera pregheremo sul brano del Vangelo di Giovanni che narra dell'apparizione di Gesù risorto a Tommaso. Siamo alla fine del Vangelo di Tommaso e chiediamo di nuovo la grazia di poter entrare in questo tempo di preghiera. Questa sera insieme, a distanza, ma soprattutto nei prossimi giorni. Quindi questa sera rimanete aperti a sentire quello che sentirete, ma come il tema delle istruzioni, che sono le ripetizioni, sarà poi in un vero tempo di preghiera che voi andrete a esplorare il mistero e la ricchezza di questo racconto. Tommaso, in Occidente soprattutto, è riconosciuto appunto in questo episodio per la sua incredulità. Ci sono altre letture in altre tradizioni cristiane che non sono quelle occidentali. È una figura molto importante perché ha portato il Vangelo in Estremo Oriente e soprattutto, questo è importante, potrà essere oggetto di studio per qualcuno di voi, nel 1945 a Nagammati in Egitto sono stati scoperti dei testi nascosti, che erano rimasti nascosti per 2000 anni praticamente, e fra questi testi ce n'è uno in particolare che si chiama Il Vangelo di Tommaso, e gli studiosi e i biblisti lo ritengono il quinto Vangelo perché contiene delle informazioni su Gesù che coincidono, e altre che coincidono meno, con quelli dei quattro Vangeli che sono entrati nel canone cristiano. San Tommaso porta la testimonianza cristiana in Siria e poi di lì in Mesopotamia e dalla Mesopotamia in India e forse persino in Cina. E la caratteristica di Tommaso è quella di, e quindi di queste tradizioni evangeliche e cristiane, è quella di non essersi affidati o non essersi rivolti a delle comunità ellenizzate, quindi bacino mediterraneo e Roma, e in greco, ma di aver trasmesso la propria conoscenza, il proprio essere apostolo, ancora in aramaico, con una sua visione e un suo modo e quello che era la sua esperienza. Quindi, se in Occidente fa testo, soprattutto di Tommaso, questo racconto di incredulità, in Oriente è invece la sua vicinanza al Signore e il suo modo di incontrare il Signore che lui trasferisce poi ai propri discepoli e a coloro che li seguiranno. Quindi è semplicemente per dire, ci sono vari modi. Tommaso appare soprattutto nel Vangelo di Giovanni in tre episodi molto importanti, quindi accedere alla figura di Tommaso solo basandosi su questo racconto e sul modo in cui noi normalmente lo comprendiamo, appunto come uno che non crede abbastanza, è limitativo. Se invece andiamo a guardare in Giovanni, soprattutto Giovanni capitolo 11 verso 16 e poi Giovanni capitolo 14 al verso 5, possiamo vedere che la relazione fra Gesù e Tommaso era molto stretta, quindi ogni discepolo ha in un certo senso delle proprie caratteristiche e noi siamo invitati, soprattutto seguendo il metodo ignaziano, a entrare anche nel carattere e nella personalità di ciascuno di loro, e poi se ci estendiamo anche alle donne e a tutte le figure, a Maria, a tutte le figure che hanno accompagnato Gesù in questi 3 anni nel suo ministero, nella vita pubblica, magari prima nella vita nascosta, alla crocifissione, e poi sono stati testimoni della risurrezione. Entriamo ora nella preghiera. Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. La grazia da chiedere per questo tempo di preghiera, sempre, rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore, e la grazia di riuscire, quindi una grazia, un dono, di mettere da parte noi stessi e le nostre difficoltà per poter guardare a Gesù risorto e trarre tutta l'energia possibile dalla relazione con Gesù. Giovanni capitolo 20, versetti 19 e 30. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Questo racconto, questo brano, è diviso in 3 tempi. Il primo con i 10 discepoli in una stanza, il secondo con 11 discepoli, con Tommaso, e poi la terza parte che conclude. La stanza possiamo immaginarla, immaginare dove sono i discepoli in questo momento. Se sono a Gerusalemme, se sono a Betania, una stanza che contiene 11 persone, 10 persone, 11 persone. Immaginiamo quella stanza, immaginiamo quel quartiere, immaginiamo la città o il paese. L'ora del giorno, la luce, il clima. E i discepoli. Naturalmente è diverso se è la stanza di una casa in cui abitano, se che tipo di stanza è? Perché c'è movimento intorno, magari, cioè sono porte chiuse, ma che cosa c'è fuori? Ci sono le donne, qualcuno farà da mangiare, ci sono i bambini, ci sono gli animali. Come si svolge la vita intorno in questa stanza? E la porte chiuse. E finestre chiuse. È domenica. È stata una lunga giornata e sono stati 3 giorni e quelli precedenti molto difficili e molto pieni di avvenimenti. Se ricordiamo, nel capitolo precedente, no, nel capitolo, nei versetti precedenti, Giovanni descriveva l'apparizione di Gesù a Maria di Magdala. E Maria di Magdala era dunque andata quella mattina al sepolcro e poi Giovanni e Pietro l'avevano raggiunta e poi Gesù era apparso a Maria, che era corsa a raccontare ai discepoli di aver visto Gesù. Loro stessi non l'avevano ancora visto, nessuno di loro l'aveva visto. E i discepoli decidono di riunirsi. Quindi si saranno dette delle cose, si saranno fatti dei discorsi. Qualcuno di loro avrà creduto a Maria e altri forse meno. E in questo momento, mentre loro sono riuniti, Maria dov'è? Con chi è? Il suo dire "ho visto Gesù risorto" non sarà finito lì. In ogni caso, i discepoli ora sono insieme. Proviamo a immaginarli. E di nuovo a sentire cosa si dicono, che sentimenti provano. Giuda non era fra loro, ovviamente. E e ognuno di loro aveva sì, a che fare con il proprio modo di aver vissuto l'arresto e la crocifissione di Gesù. Proprio modo di aver paura, di sentire rimorso, di interrogarsi, di chiedersi ora adesso che cosa sarebbe accaduto della sua vita. La morte di Gesù cambiava tutto. E la paura dei giudei fuori, giudei che insomma sono i capi, perché in greco la parola giudeo sta per la parola ebreo ed erano tutti ebrei, quindi sì, molti di loro venivano dalla Galilea, forse da altre parti della regione, ma magari alcuni erano anche di Gerusalemme, chi lo sa, no? Quindi hanno paura dei persecutori, temono di essere perseguitati, di essere riconosciuti come già Pietro. E le porte sono chiuse. E lì venne Gesù, dice Giovanni, in mezzo a loro. Immaginiamo questa scena. Com'è Gesù? Che cosa vedo con gli occhi di un discepolo? Come lo vedo? E quando dice pace a voi, in che modo Gesù dice pace? Dice solo pace? Che espressione ha? Guarda i discepoli. Mostra le mani e il fianco. Entriamo, chiediamo la grazia di entrare nel modo con cui Gesù si fa riconoscere. Mostra le mani e il fianco, ma si mostra. E attende. E desidera essere riconosciuto. E segue così la corrente che passa tra i discepoli, chi lo riconosce prima, lo stupore, magari l'inquietudine, magari no? Così chiedersi: com'è possibile? In fondo aveva ricevuto solo un'informazione da Maria, forse era così, non erano completamente preparati. E come sta in mezzo a loro Gesù? Questo gioire dei discepoli è come una marea che cresce, come un'onda che sale, un fenomeno che si esprime. Stiamo dentro a questa gioia e allo scorrere di questa gioia, la sorpresa appunto. e Gesù di nuovo dice pace, e mentre dice pace trasmette pace. Accogliamo questa pace. Lasciamo che penetri in noi, che ci attraversi, che riempia i nostri occhi, il nostro cuore. È una pace di luce, è una pace calda. Com'è questa pace? Che gusto ha questa pace? E Gesù li manda, no? Li invia la grande missione. Il Padre ha mandato Gesù e ora Gesù manda i discepoli, manda noi. Qui l'energia cambia, no? Perché non è solo un ricevere, ma è un ricevere per andare. Come accolgo questo invito di Gesù? Lo elaborerò nei prossimi giorni, lo elaborerò nei prossimi mesi, lo elaborerò per tutta la vita, ma in questo momento, mentre Gesù risorto è davanti a me in quella stanza, come accolgo questo invito? Oppure, che cosa in questa stanza fa sì che io mi dissoci? Perché anche questo è importante. Se mi dissocio, perché? Se non me la sento, posso dire a Gesù qui davanti a me ora che cosa mi fa pensare di non essere all'altezza? Tommaso, Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Magari in un altro momento, se Tommaso è una figura che ci piace, che ci chiama, possiamo chiederci e chiedere a Tommaso di portarci e farci sapere perché non era lì, dov'era? In ogni caso, quando torna, quando l'incontra, loro gli dicono: abbiamo visto il Signore. E lui risponde: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. In realtà sta chiedendo di poter avere la stessa esperienza che hanno avuto loro. È sfrontato, chiede, desidera. Vuole vedere Gesù. E passa una settimana. Di nuovo, 8 giorni. Che cosa faranno i discepoli? tranne Tommaso, hanno tutti visto Gesù. Quella settimana, che cosa accade? Il Vangelo non lo dice, ma tutti noi possiamo pensarlo. Di nuovo in casa, e questa volta c'è Tommaso. E di nuovo, sempre a porte chiuse, quindi qualcosa li ha convinti che le porte dovessero mantenersi chiuse. Di nuovo appare Gesù. Immagino Gesù davanti a me, risorto. Pace a voi. E Gesù si rivolge direttamente a Tommaso. Sa della richiesta di Tommaso. Come si guardano. Che scambio energetico c'è fra loro due? E se lo guardiamo, leggiamo questa frase dal punto di vista di Gesù, in che modo? Questo invito, questo esserci totale di Gesù, guardami, toccami, sono qui per te, sono tornato per amicizia, ti stimo, desidero che tu mi veda. Non essere incredulo. E Tommaso risponde, mio Signore e mio Dio. È la frase e riconoscimento più alto che Gesù riceve nei racconti di tutti gli evangelisti, e dice mio Signore, mio Dio. Come lo dice? Che cosa vede Tommaso? Che cosa sente Tommaso? E possiamo pensare, posso pensare, io Tommaso, o io che osservo questa scena, essendo nei panni di un altro discepolo, che Gesù lo rimproveri dicendo perché hai veduto, tu hai creduto, è un rimprovero. Che tono ha Gesù? E se non sentiamo il rimprovero, il modo di Gesù di dire beati quelli che non hanno visto, hanno creduto, raggiunge tutte le generazioni e raggiunge anche noi qui ora, no? Ora nei nostri panni. Non abbiamo veduto con gli occhi fisici, non abbiamo toccato con le mani le ferite di Gesù, non siamo stati ai piedi della croce, non eravamo al sepolcro vuoto, non abbiamo scambiato come Maria di Magdala il risorto per un giardiniere o come i discepoli di Emmaus il risorto per un forestiero. E crediamo allo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù e lo Spirito del Padre raggiungono anche noi. Ed estendono a noi l'invito, difficile, strano, in realtà forte, di credere a qualcosa che è indimostrabile. E di farci credere, quindi di essere così integri, così reali nella nostra fragilità e nella